Dicevamo, l'ambiente è anche un oggetto estremamente complesso che abbiamo definito contraddittoriale, e ora vi spiego che vuol dire perché è un altro aggettivo di quelli che lasciano un po' perplessi, che con questa sua polisemanticità e complessità manda totalmente in cortocircuito il nostro sistema di produzione del sapere. Cioè noi continuiamo a non sapere come fare a parlare di ambiente, a descrivere l'ambiente, a studiare l'ambiente, perché l'ambiente è talmente ricco che qualunque forma di semplificazione, che è il modo in cui noi conosciamo, quindi l'ingegneria, la geologia, la biologia, tutte, non riesce a darne conto. Tu riesci ad avere semplicemente una, come dire, comunicazione estremamente facile, estremamente semplificata di un oggetto complesso, però continui a trattarlo come un oggetto che sia alla pari come rango di tutti gli altri. Mentre una delle grosse mosse errate che abbiamo messo in campo per quanto riguarda l'ambiente è esattamente non riconoscerne l'essere sui generis. L'ambiente non è un oggetto come gli altri. Questa cosa la dice molto bene uno dei miei autori preferiti, che è Eugen Fink, che è un filosofo allievo di Heidegger, grande studioso di Eraclito, che troverete menzionato spesso nei miei scritti, non a caso, che ha scritto questo libro che si chiama Il gioco come simbolo del mondo, che io credo sia uno dei più bei libri che abbia mai letto in vita mia, per cui ve lo dico, poi fate un po' come pare, ovviamente ognuno è libero di fare come crede, ma tra l'altro è tradotto in un modo fantastico. Cioè, sono quelle pagine che le leggi e dici: cazzo, quanto era bravo questo! Mi piacerebbe saper scrivere così, perché era proprio lineare, tranquillo, ti fa capire delle cose molto chiaramente, delle cose di un impegno abbastanza, come dire, significativo, quale per esempio questo discorso dell'ambiente. Mentre tutto il resto della nostra comunicazione appunto riduce l'ambiente a un aspetto dell'ambiente, no? Quindi il diritto ne parla in termini di diritto ambientale, con tutta una serie di parametri, una serie di norme che vengono più o meno. Però il punto centrale è che l'ambiente è un'altra cosa. Al di là del fatto che è una parola ingannevole, no? Noi abbiamo una serie di parole che Edgar Morin chiamava parole problema. Ovvero sia parole che non servono a capire qualcosa quanto a mascherare qualcosa che non hai capito. Allora noi abbiamo, per quanto riguarda questa scala, sono tutte parole di questo genere, perché a partire da mondo, universo, ambiente, tutte queste parole non indicano nulla che noi siamo in grado di esperire direttamente. No? Io parlo del mondo, ma non è che io abbia mai visto il mondo, o provato il mondo, o esperito il mondo. Io ho esperito dei piccoli aspetti del mondo e da questo traggo una deduzione più ampia che mi dice: ok, sono un uomo di mondo, ho viaggiato, no? Ho visto questi posti, come non so se avete visto quelle app che ti puoi segnare tutte le nazioni dove sei stato viaggiando, no? E quindi dice: cazzo, vedi, ma tu in quella nazione sei stato in tutta la nazione? L'hai vista? No, hai visto una città, un paese, una cascata, due strade, quattro sentieri, quello che avrai mai visto, ma non è il mondo. Non so se è chiara questa cosa. E allo stesso modo l'universo, no? Ci dicono dei numeri che sono esilaranti, ci dicono delle dinamiche che sono esilaranti pure loro, per quanto molto belle, senza che nessuno mai si curi di spiegarti come diavolo è possibile che la materia di tutto quello che vediamo intorno a noi, che si estende almeno per 18 miliardi di anni luce, a un certo punto stesse in un punto. Ora io sono d'accordo che siamo razionali, scientifici, tutto quello che volete, ma questo è un mito. No, è un mito il Big Bang, che come puoi concepire? Cioè, spiegamelo, com'è successo che tutta questa materia stesse in un punto che è privo, di per sé privo di dimensione? Peraltro ci sarebbe anche questa cosa. Quindi noi facciamo degli atti di fede in quello che ci viene raccontato, molto belli, ma insomma di fatto sono atti di fede. Ma a parte tutto, questa enorme estensione di 18 miliardi di anni luce, chi di noi è in grado di raffigurarsela anche lontanamente? Cioè, già un anno luce siamo molto fuori dalle nostre capacità di immaginazione attiva, ma 18 miliardi di anni luce? E li trattiamo come se fossero un segmento. Adesso le ultime tendenze ci dicono: certo, entro 18 miliardi di anni luce le leggi sono quelle che abbiamo scoperto, ma mica è detto che poi oltre invece non cambi completamente tutto, non ci siano altre forme di vita, non valgano altri assiomi. Tutta una serie di cose molto interessanti, molto belle, piacevoli da sentire, che però lasciano un po' perplessi, no? L'universo è qualcosa che a noi sfugge. Usiamo la parola per darci una falsa impressione di controllo, di comprensione. Però, come dice Fink, se io tratto l'universo come un oggetto fra gli altri e devo porre in essere delle dinamiche rappresentative che in qualche modo lo considerino tale. Quindi la mia domanda è: se io tratto l'universo come un contenitore, perché è quello che ci diciamo, siamo all'interno di questo enorme box di 18 miliardi di anni luce, però questo contenitore a sua volta diventa il contenuto di qualcos'altro. Quindi dov'è il nostro universo? Dentro a una scatola in tasca di un eroe o di un dio, oppure all'interno di ogni raggio di sole, come dicono gli indù, che da questo punto di vista ci sono andati molto più vicini di noi sin dall'inizio, perché se voi leggete il Bhagavad Gita e tutte le grandi storie della creazione indù, sembrano un trattato di meccanica quantistica. E questo dicono gli stessi meccanici quantistici, al di là del fatto che pure loro non è che abbiano le idee molto chiare, però vabbè, su questo possiamo anche fissare. Però gli indù ci sono andati molto più vicini. Di fatto il problema è questo: se io tratto l'universo come un oggetto fra gli altri, se tratto il mondo come un oggetto fra gli altri, entro in una spirale logica che non mi permette, non mi fa venire via. Perché allora il mio universo sta dentro un altro universo e quell'altro universo dentro a cosa sta? È la famosa regressione ad infinito. Dove vado? Non esco. Quello che dice Finck è che noi dovremmo cominciare a pensare l'universo come un qualcosa che è, senza applicargli le categorie di inizio e fine che sono nostre. Non so se vedete la complessità della questione. Cioè, se io comincio a cercare di comprendere meglio il sapere e la conoscenza, mi rendo conto che sapere e conoscenza operano su una serie di presupposti, su una serie di non detti, su una serie di assunti dogmatici che io tendenzialmente non metto mai in dubbio, ma sono fondamentalmente generati dalla mia esperienza di me. Cioè, io sono un essere che ha un inizio e una fine e pretendo che tutto ciò che mi circonda abbia un inizio e una fine. Non so se è chiara questa cosa. E questa cosa, il bello della faccenda, è che Finck la mutua ad Eraclito. Eraclito, avrete forse sentito parlare di questo filosofo aurorale del sapere occidentale. Parliamo di Eraclito l'Oscuro, quello che scrive intorno ai 2500 anni fa, tra una cosa e l'altra, e che ci ha lasciato solo dei frammenti. Questi frammenti sono meravigliosi, devo dire la verità, una delle cose più interessanti e belle da leggere che io abbia mai esperito. In uno di questi frammenti Eraclito dice una cosa che Finck usa estensivamente per spiegare questa faccenda del gioco, del simbolo, di tutte queste cose. Dice: gli uomini e gli dèi sono accomunati in un grado di intelligenza del fuoco. Lui dice: che cazzo sta di questo dai numeri? Il problema qual è? Che, dice Finck, noi siamo simili agli dèi, anche se su una scala minore, evidentemente, perché abbiamo intelligenza di ciò che accade all'esterno. Abbiamo intelligenza dell'immenso processo di organizzazione cosmica che lui chiama Pir, il fuoco, fondamentalmente, no? Mentre noi oggi lo cominciamo a chiamare teleologia senza scopo, andando a usare Kaufmann, Bohm e tutti i grandi teorici della fisica quantistica più o meno contemporanei, ovvero sia la sensazione che esista un qualche tipo di enorme progetto che ci racchiude tutti attraverso delle dinamiche che stiamo cominciando a intuire, seppure con grosse difficoltà, perché la meccanica quantistica resta un campo a dir poco esoterico, dove ci sono ancora oggi, se non sbaglio, 16 teorie diverse che non si mettono d'accordo. Insomma, abbiamo scoperto che esiste sto casino cercando il famoso atomo e da lì in poi ancora non ci siamo particolarmente ripresi. Però tutte queste teorie, appunto, accennano ad un certo tipo di corrispondenza, organizzazione, no? Tutto quello che si dice nel New Age, la fondamentale interconnessione di ogni cosa, è questa. Non è un dire per dire, è il fatto che la sensazione generale che si comincia ad avere sia dalle antiche narrazioni che da questo genere di discorso è che ci sia questo magnifico progetto, questa tela splendida, come direbbe Finck, del cosmo, e che tutti noi in qualche misura siamo implicati nel suo farsi e la capiamo fino a un certo punto. Quindi dice Finck: noi la capiamo un po' come uomini, dice di Eraclito Finck, la capiamo per un po' come uomini, gli dèi la capiscono molto meglio, ma gli dèi ancora non sono la fine del discorso. Non so se è chiaro. Tant'è che nella mitologia greca, come nella gran parte delle mitologie, gli dèi non sono l'ultimo step dell'esistente, o dell'essere, se vogliamo usare un gergo più filosofico. Sopra gli dèi c'è il destino, che guarda caso ha l'aria di questo, no? Di questo progetto irremovibile o comunque estremamente resiliente e capace di adattare l'azione anche di esseri così sublimi. Quindi dice Fink, noi invece nel pensare l'universo ci siamo fermati al Dio. Abbiamo lasciato Eraclito che ci aveva detto che c'era di più. Noi abbiamo deciso quando si è affermata la divinità, in particolare la nostra divinità, come ben saprete, ovvero sia Padre Eterno, no? Padre nostro che sei nei cieli e via discorrendo, abbiamo deciso che lì finiva la faccenda, non c'era oltre. E questo, da un punto di vista di capacità epistemologica e cognitiva, è un grosso problema, perché se oltre c'è qualcosa, noi non ne sappiamo nulla. Non so se vedete un po' la questione. Ok? Quindi, andando con Eraclito e con Finck, ci cominciamo a porre il problema del pensiero dell'universo. Come lo penso io qualcosa che è oltre il Dio, qualcosa che accoglie in sé la divinità, ma comunque non ne viene esaurita ed è al di là della divinità? No? Questo in qualche modo è ciò che nel Vangelo si dice, Cristo dice di sé, no? Io sono colui che è. È più o meno la stessa cosa che abbiamo appena detto dell'universo. L'universo è. Non è che posso andare, lo posso esplorare con i miei canoni, con i miei strumenti, illudendomi che siano in grado di riprodurne l'enorme complessità, però questo bisognerebbe che mi ricordassi che si tratta di una specie di gioco intellettuale o comunque di una strategia cognitiva che ha dei limiti. Noi questo lo dimentichiamo regolarmente. Non so se voi siete molto ferrati in fisica, non credo, quindi diciamo che vi butto lì un paio di ragionamenti che possono aiutare. In fisica esistono una serie di valori che si chiamano costanti. L'avrete sentito una, tanto una, la velocità della luce, il pi greco, no? Queste cose qui. Il problema, phi, altro aspetto estremamente interessante che meriterebbe di essere studiato, ma la questione è che hanno un valore, ma il problema è che noi non abbiamo idea del perché. Cioè, tutte queste costanti di fatto rappresentano la nostra ignoranza. Perché io non sono in grado di dirti che pi greco è 3,17, eccetera, 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 per un qualche motivo. Io posso soltanto dirti che ho scoperto che è così. Ma il perché? Non lo so. Quindi io tutti i miei calcoli, tutte queste grandi leggi, tutti questi insiemi di equazioni mirabolanti che metto insieme, li fondo su una serie di assunti che stanno lì così. Perché io non lo so. So che mi tornano utili. Ottimo. Però capite che fra questo e una comprensione approfondita dell'universo c'è un po' di spazio, mettiamola così. Per non parlare poi di una serie di altre questioni, anche divertenti per certi versi, che hanno a che fare con l'aspetto paradigmatico di tutto questo. Ora, non so se conoscete Kuhn, la teoria del paradigma, queste cose qui, anomalie, insomma, diciamo che ne ho parlato a lezione, eventualmente ve lo andate a recuperare oppure lo spiego dopo, ma insomma, di fatto, che succede? Che tendenzialmente, quando delle legislazioni, quando dei saperi, dei paradigmi ambiscono un po' troppo in grande, cominciano a trovare una serie di aspetti del reale che non ritornano, che i conti non tornano, che non sono in grado di essere descritti dal paradigma stesso. E questi aspetti vengono chiamati da Kuhn anomalie. Allora, che succede? Nella, diciamo, vulgata relativa alla conoscenza scientifica, dovremmo aspettarci che gli scienziati, essendo esclusivamente soltanto intenti nella scoperta della verità, a un certo punto dicano: oh, cazzo, abbiamo sbagliato tutto, pensiamoci, cambiamo tutto, no? Cioè, cerchiamo un altro. Non succede mai, quasi mai, o perlomeno. Perché? Perché il paradigma è qualcosa di molto più complesso dell'accordo di una comunità di scienziati. E anche tutto ciò che da quell'accordo deriva, quella prospettiva cognitiva, da quel tipo di impostazione, vuol dire che è in gioco, diciamo, l'intera struttura sociale di uno Stato o di una cultura in senso più ampio, no? Quindi prima di dire che non va bene il paradigma, tu fai qualsiasi cosa pur di metterci una pezza, tapi con l'errore umano, con l'errore della macchina, col fatto che non avevi considerato un qualche aspetto, e poi fai carte false per dimostrare che quella scappatoia che hai tirato fuori dal cilindro funziona. Ora, perché vi sto facendo questo breve quadretto che voi non credo aver fatto?
Sì,
Abbiamo parlato della materia oscura con voi. Ah, ok,
qualcosa.
allora vi beccate di nuovo anche a me. Repetita iuvant. Noi abbiamo un problema del genere che si chiama materia oscura, forse ne avrete sentito parlare, perché ora vorrei che questo lo capiste in modo, so che non è facile, però vorrei che lo capiste in modo completo, profondo, complesso, queste cose non sono pippe mentali, hanno delle ricadute serie. Una delle ricadute di questo discorso, per esempio, è stato il fatto che il ciclotrone che sta in Svizzera, quello del CERN di Ginevra, è stato recentemente rinnovato spendendo centinaia di milioni di dollari. La risposta del capo dell'insieme di ricerca è stata: così forse troviamo la materia oscura, forse. Quando io chiedo 5.000 euro per andare a fare un convegno, mi dicono: mi spiace, non ci stanno. Quando dobbiamo cercare la materia oscura, spendiamo centinaia di milioni di dollari. E sta materia oscura la stiamo cercando da decenni e non l'ha trovata nessuno. Voi sapete cos'è la materia oscura? La materia oscura è il nostro modo di risolvere un problema piuttosto serio che ha a che fare con le famose equazioni che descrivono l'universo, ovvero sia che gli manca della materia. Sono disgrazie, ce n'è tanta in giro, no? Se ne vedrebbe una cifra, centinaia di migliaia di milioni di galassie, però non bastano. Dai conti ne manca il 75%, non pizza e fighi, non il 2, 3, 4%, il 75% della materia che servirebbe per far tornare i conti delle nostre equazioni non c'è. Quindi tu che fai? Dici che hai sbagliato i conti o te inventi la materia oscura? Te inventi la materia oscura. Quindi noi sono decenni che abbiamo gente che sta cercando ovunque sta cazzo di materia oscura senza trovarla, perché no, la domanda comincia a porsi, ma è senziente e non vuole farsi riconoscere, perché se no il 75% o più di materia da qualche parte lo dovresti aver scorto, mi aspetterei, invece no, non lo troviamo, ma continuiamo a cercarlo perché? Perché altrimenti dovremmo dire che sono sbagliate le equazioni. Dovremmo ammettere di non essere sti geni di fisica, di non aver capito granché dell'universo, di dover rifondare tutta la conoscenza di questo tipo di sapere che in modo estremamente presuntuoso noi abbiamo dato per assodato. Noi ci sono una serie di discipline che non vengono più studiate perché sono finite. Sappiamo tutto. Salvo poi che a un certo punto qualcuno dice: ma scusa, oddio, dobbiamo cambiare tutto again, perché di fatto quello è. Però eccolo il problema, è che noi abbiamo un modo di conoscere che è presuntuoso, arrogante e stupido. Posso mettere insieme tutti questi aggettivi perché mi sembra che stiano abbastanza bene gli uni con gli altri. Quindi, come funziona la faccenda? Probabilmente l'universo ha delle altre categorie di comprensione. Il problema è che chiaramente non è che ti svegli la mattina e dici: ma mo mi invento le nuove categorie di comprensione dell'universo. Diciamo che già cominciare a porsi il problema mi sembra un buono step, nel senso che finora, come forse avrete notato, non è che questo tema sia particolarmente frequentato da chissà chi. Noi preferiamo andare con la massa, preferiamo andare col flusso, preferiamo andare col sapere mainstream. Allora cerchiamo la materia oscura, cerchiamo tutta una serie di cose, diamo per buono il fatto che l'unica chiave per il nostro futuro, come diceva un ministro stamattina, sia nell'incremento della produttività, tutte queste baggianate infernali. E intanto il pianeta muore e noi con lui, anzi no, il pianeta non muore, noi moriamo sul pianeta, perché vorrei che fosse chiaro che la retorica del pianeta che sta male è una stronzata colossale, il pianeta sta lì. Dopodiché, quando saremo passati in capo a 100-200 mila anni, ci sarà tutt'altra roba in giro e torneremo a bomba, perché il pianeta così funziona. La scala è quella. Siamo noi che non capiamo. No, noi vogliamo, continuiamo a coinvolgere fenomeni che hanno delle scale di avvenire immense nel nostro piccolissimo, nella nostra spanna di vita che fa ridere i polli, voglio dire anche 100 anni, ma 100 anni in termini evolutivi sono niente. No, quindi dovremmo cominciare a sganciarci, però siccome, e torniamo a bomba, ci riteniamo sta meraviglia della natura, assolutamente, sto primus, manco inter pares, ma sto primus e basta della cosa, chiaramente noi abbiamo costruito tutta la comprensione del mondo intorno a noi. Quindi voi troverete nel manuale, che è l'altro volume al quale vi invito a fare riferimento, che è Sociologia dell'ambiente o del territorio, non mi ricordo mai. Dell'ambiente, di Osti e Pellizzoni, portate i primi quattro capitoli, che sono quelli di storia del pensiero sociologico sull'ambiente, tutte queste cose qui, e lì ci sono una serie di anche interessanti riflessioni sull'eccezionalismo antropologico e sull'eccezionalismo scientifico. Cosa sono queste cose che, come vedete, sono accomunate dal termine eccezionalismo? Il fatto, uno, che noi ci riteniamo appunto una specie totalmente diversa ed incomparabile rispetto a tutte le altre. pur avendo una scienza che ormai ci sta dicendo che abbiamo il 98% di geni in comune con tutti quanti gli altri primati, eccetera, eccetera. C'abbiamo un 3, 4, 5% di DNA che proviene dal Neanderthal. C'abbiamo tutta una serie di cose che questo eccezionalismo magari lo dovrebbero perlomeno temperare. Non se ne parlano, imperterriti, continuiamo a ritenere che appunto tutto vada compreso rispetto a noi. Cioè noi siamo il metro di giudizio, allora al cane manca la parola. Ma perché il cane debba parlare è un mistero che nessuno ha messo bene a fuoco. No, il cane può essere intelligente in altri modi, da cane, non da uomo. Se io pretendo che tutto sia intelligente come l'uomo, che poi tra l'altro sull'intelligenza dell'uomo potremmo discutere, ma comunque io arrivo a non capire praticamente nulla di quello che mi circonda. Questo in uno dei saggi che dovreste, credo, trovare, l'ho scritto sicuramente, non so se l'ho anche messo in sociologica, comunque vediamo. Lo si è osservato molto bene per i Neanderthal, manco a dirlo, no? Noi Neanderthal sapete che lo usiamo più o meno come sinonimo per decerebrato, idiota, lento, poveraccio, insomma, queste cose brutte che diciamo. No, che sei un Neanderthal? Perché? Perché il Neanderthal, poverino, non so che ci ha fatto, però era brutto, c'aveva la fronte bassa, quelle cose lì. Ok, allora il problema, se vogliamo usarlo come strumento di comprensione della conoscenza e dei modi in cui conosciamo, è che tra noi e il Neanderthal c'è una differenza di costituzione fisiologica enorme. Cioè il Neanderthal era un'altra cosa. Anche se aveva gran parte del nostro DNA, se fa parte della nostra grande famiglia di ominini, perché lì pure abbiamo dovuto cominciare a infilare tutti i nomi strani, perché improvvisamente tutta sta gente che vuole essere umana, quando noi saremmo sapiens sapiens, è già lì, sapiens sapiens, già dice parecchie cose, no? Uno, due volte. Però il sapiens sarebbe pure Neanderthal, quindi bisognava in qualche modo distinguersi. Ecco, ad ogni modo, questi erano fatti in un altro modo. Avevano un corpo fatto in un altro modo, avevano delle risorse di quel corpo totalmente diverse. Cioè il Neanderthal era fortissimo. Il Neanderthal non aveva l'articolazione mobile alla spalla, quindi faceva dei gesti molto più contenuti, non si metteva a fare. Quindi il Neanderthal aveva un apparato buccale che era praticamente l'equivalente del nostro coltellino svizzero multiuso, la MacGyver, tanto per capirsi. Ma noi cos'è che imputiamo al Neanderthal? Il fatto di non aver fatto degli attrezzi. La domanda è, ma se non gli servivano, perché doveva farli? Cioè, tutte le cose con le quali noi ci siamo inventati, le selci, le schegge, gli impicci e gli imbrogli, il Neanderthal le faceva coi denti. Che ce l'aveva? Stavo lì, perché doveva inventarsi qualcosa? Non si capisce. Però il nostro giudizio sul Neanderthal, perché è così... Oddio, scusate, mi è venuto in mente parole inglesi perché sono stanco. Non che io sia anglofono, è che leggo e studio in inglese da una vita, per cui ormai ho un problema di registri. Così spregiativo, il nostro discorso è così spregiativo per i Neanderthal perché? Perché non facevano quello che facciamo noi. Ma chi ci dà il diritto di giudicare qualcuno che è altro rispetto a noi sulla base di quello che facciamo noi? Non so se è chiara sta cosa. Cioè, il Neanderthal era fatto in un altro modo. Probabilmente se noi cominciassimo a essere un tantino più immaginativi, come raccomandava Vico quando parlava della storia, diceva la storia è un problema di immaginazione, perché? Perché altrimenti tu trasferisci il tuo qui ora nel tempo passato e dici, ah, vedi, si comportavano così pure loro. No, loro facevano un'altra cosa, tu non la capisci però. Perché tu sei attaccato a quello che è l'oggi, le categorie dell'oggi, i valori dell'oggi, gli strumenti dell'oggi, e ti sembra che quello che facevano anche semplicemente 150 anni fa fosse uguale. No. Quindi se tu vuoi capire la storia devi fare uno sforzo e dire allora com'era? Com'era non avere questo? Com'era non avere quello? Com'era avere quest'altro? Eccetera, eccetera, eccetera. Questo in qualche modo ti fa capire la storia. Allora se tu fai questo sforzo mentale e ti metti nei Neanderthal e ti chiedi se io avessi tutte queste, che mi servirebbe? Perché il problema è che secondo me, la butto lì perché poi non conosco al momento alcuno che potrebbe metterla, ma se noi ragionassimo in questi termini, secondo me gli strumenti di Neanderthal li troviamo pure. Solo che siccome noi stiamo cercando degli strumenti che siano uguali ai nostri, è ovvio che non li trovi. Sembrano sassi, già quelli nostri sembrano sassi pure loro e ogni volta mi interrogo su come hanno fatto a decidere che siano degli strumenti e non dei sassi. Ma ad ogni modo, lasciando stare questo discorso, probabilmente esistono strumenti Neanderthal che noi non riusciamo a concettualizzare perché li vediamo e ci sembrano un pezzo di legno, un pezzo di sasso e buonanotte, suonatori. Non so se è chiara la cosa. Allora, questo per dire che appunto conoscere è un'impresa estremamente più complicata di quanto non sembri. Quindi un altro dei testi che sono suggeriti, raccomandati, che è meglio che leggiate, eccetera, eccetera, è uno almeno dei testi di Edgar Morin, che si chiama Sette saperi necessari all'educazione del futuro. Poi ci sarebbe anche imparare a vivere, però insomma, beh, lì ce ne sono parecchi. Come dire, il mio invito ovviamente in questi casi è leggete il più possibile tutto quello che vi capita sotto mano, perché abbiamo dei processi di atrofia immaginale e cognitiva in atto abbastanza complicati e sarebbe opportuno contrastarli anche con la nostra semplice applicazione. Però il punto centrale, che la domanda che pone Morin, è: com'è che noi diamo la conoscenza per scontata? Cioè, com'è che noi non ci interroghiamo mai su che cosa voglia dire conoscere? Perché conoscere non è semplicemente registrare le caratteristiche oggettive dell'esterno. Questo è quello che ci raccontiamo ed è il motivo per il quale non ci poniamo il problema della conoscenza, perché per noi la conoscenza è registrazione. Però è una stronzata colossale. Il problema è tutto lì, purtroppo, perché conoscere è altro. Conoscere è mettere in opera una serie di categorie, una serie di trappole, una serie di strumenti di deduzione della complessità, che fanno sì che emerga un qualche tipo di descrizione verosimile di ciò che ci circonda. Però questa descrizione, come vi ho appena mostrato, è influenzata da una serie di luoghi comuni, pregiudizi, questioni del tutto inaffrontate che stanno lì, che diamo per ovvie, no? Tra virgolette, che falsano la comprensione stessa. Quindi noi abbiamo una conoscenza, non abbiamo tante, cioè possono essercene molte altre. E il fatto che esistano culture millenarie che hanno avuto conoscenze completamente diverse dalla nostra lo dimostra brillantemente. Conoscenze alle quali ci stiamo ultimamente cominciando a rivolgere in modo ovviamente clandestino e, come dire, nascosto, perché improvvisamente vorrebbe dire dar loro una legittimazione dopo che le stiamo disprezzando da non so più quanti secoli, no? Quelli selvaggi, il sapere selvaggio di qua e di là. Dopodiché gli agenti delle multinazionali farmaceutiche se ne vanno in Amazzonia e si fanno insegnare dagli sciamani come si tratta questa, quella, quell'altra malattia, brevettano il tutto e dicono: ammazza che bravi che siamo. Non so se eravate al corrente, ma è prassi comune questa. Salvo poi brevettare anche il DNA delle popolazioni, come in Sardegna. Abbiamo una serie di comportamenti che, come dire, sarebbe meglio sorvolare, perché altrimenti poi uno tende ad avere l'ulcera. Però insomma, di fatto la questione è questa: noi abbiamo un mondo estremamente complesso, talmente complesso che accoglie un'infinità di capaci di tentativi di spiegazione diversi. Per capire questo discorso occorre Max Weber. Abbiamo già parlato pure con voi di Max Weber, della sezione finita e tutto il resto? No? Ah, no, vedi. Bene, ok, allora siamo arrivati a qualcosa di nuovo, scava, scava. Perché Max Weber? Perché Max Weber, in uno dei passaggi che di nuovo so che sembra stucchevole, però vi sto parlando di tutte cose che mi piacciono molto, per cui mi toccherà beccarmele. In uno dei passaggi più belli della sociologia, dà una definizione di cultura, che va così: la cultura è una sezione finita dell'infinità di priva di senso del divenire del mondo, cui l'uomo attribuisce senso e significato dal suo punto di vista. Che è tanta roba. È tanta roba e, guarda caso, si presta perfettamente a una serie di interpretazioni da un punto di vista quantistico, fisico, contemporaneo, un sacco di cosette interessanti. Perché? Che vuol dire questo? Vuol dire che il nostro atto di conoscere non è semplicemente un atto di conoscere, come oggi si dice, quasi no, in modo di nuovo dispregiativo, che serve per sapere le cose, ma poi non ha nessuna ricaduta concreta. Noi attraverso l'atto del conoscere costruiamo il mondo, noi creiamo il mondo proprio. E questo lo dice, guarda caso, di nuovo Eraclito, no? Quando parla delle capacità umane, parla di questa poiesis. L'atto di conoscenza umana è un atto creativo. Allora, noi abbiamo sempre pensato che fosse un'immagine, una bella immagine. Si potrebbe discutere. Perché? Perché di fatto il tutto si riferisce a una cosa che conosceremmo pure bene, però in filosofia, siccome noi abbiamo i saperi separati, spesso e volentieri lasciamo le cose dove stanno, che è una specie di schema fatto così, grosso modo, dove c'è un affare che si chiama qui Realitet. Qui ce n'è uno che si chiama Mondo Reale, vi salto la parte tedesca, lì ce l'ho messa perché altrimenti ci si confonde. E qui ci sono le varie culture oggettive, eccetera, eccetera, ma non è quello il problema. Il problema qual è? Che guarda caso questi due qui hanno lo stesso significato di quello che dice Weber. Allora c'è una sezione finita di un'infinità priva di senso. La realtà cos'è? È il mondo al di là delle nostre capacità cognitive. Cioè, noi dovremmo capire una volta per tutte che per quanto bravi, per quanto dotati di questi nuovi strumenti fantastici come il cervello e tutto il resto, oltre un tot non arriviamo. Semplicemente non capiamo. Oltre un tot finisce. C'è quella che però è una matrice di senso. Non so se è chiaro. Vuol dire che tu puoi affrontare la realtà da una miriade di punti di vista diversi e ottenerne delle culture. Ecco com'è che abbiamo tutte queste culture nell'umanità, tutte diverse, non si capisce dove saltino fuori. Si capisce, perché è il punto di vista di colui che immagina e costruisce che dà il tono alla cultura nella quale si trova. Non so se è chiaro. Ecco perché c'è questo accento molto forte da parte di Eraclito sulla poiesis, sulla creazione, perché noi, guardando il mondo, immaginando il mondo, lo creiamo come pensiamo che debba essere. Non so se è chiara sta cosa. So che non è semplice da prendere in considerazione, però c'ha un suo modo di rispondere. In che senso?
Se noi immaginiamo il mondo dal punto di vista che è sempre umano, però, cioè, che proviene sempre da noi, allora, cioè, riusciamo veramente a conoscere il mondo?
No, ma non lo conosceremo mai il mondo, quello è il punto centrale, sarebbe ora di capirlo, nel senso che essendo una matrice infinita è al di là della possibilità dell'esauribile, tant'è che il mondo reale, che racchiude in filosofia tutte le culture umane, da quelle iniziali a quelle di oggi, che sono comunque si sono succedute, sono esistite, delle quali abbiamo pure perso traccia fondamentalmente, ma cos'è? È una parte di questo. E tu potresti fare lo stesso numero di culture ex novo e ancora, e sarebbe, ci sarebbe modo. Perché? Perché è infinita la capacità matriciale della realtà. Capite? Quel famoso progetto senza scopo di cui parlavamo prima è talmente ampio e talmente complesso che ti permette di decidere che lo stesso oggetto del mondo è per qualcuno una collezione di dettagli di macellerie e per qualcuno una divinità, come accade con le mucche oggi, perché quello sono le mucche. Lo diamo per scontato che la mucca, però la mucca, no, in India è una divinità. Qui no. Ma è sempre la stessa mucca, non è che cambia improvvisamente, c'è una mucca da una parte che posso mangiare, l'altra no, perché è divina. Sempre la stessa. So io che cambio. È la mia sezione finita che lì è venuta fuori in un certo modo, con un certo tipo d'accento, con un certo tipo di. Dimmi.
Ma però mi chiedevo, la mucca
Prego.
rimane sempre una mucca, cioè siamo
Esatto.
noi a decidere che sia Dio o non Dio, però di per sé la mucca esiste nel tempo e nello spazio e la
Esatto.
conosciamo però.
La conosciamo in che senso?
Nel senso che la mucca è quell'animale che ha quattro zampe
Dal tuo punto
con.
di vista?
No,
Quello è il problema, capito? La mucca è la mucca.
non c'è oggettività
Stop!
quindi.
No!
Ah,
Cioè,
non
noi
esiste.
costruiamo le cose, quello è il problema. Cioè, tutti gli oggetti di conoscere vengono costruiti secondo la nostra logica, non esistono di per sé. Capisci? E quello è il punto, siamo noi che li costruiamo. Infatti, qui andiamo nell'abbastanza complesso, no? Tant'è che questa è una cosa che Fink, sempre in quel libro che vi consiglio caldamente di leggere, parla da coseità, ovvero sia il fatto che noi costruiamo concettualmente le cose perché ci servono, ma le cose stesse sono una costruzione mia. Capite? Non esistono da sole. Capisci? Il modo in cui io assemblo i tratti, le caratteristiche, le informazioni, le sensazioni, ciò che mi viene detto dai sensi, ciò che decido in proposito, eccetera, fa sì che emergano delle cose. Le quali cose, tra l'altro, sì, noi abbiamo parlato del fondamentum in concursum con voi. No, perfetto. Devo cambiare lavoro. Allora, in tutto, vabbè, le cose lasciamole perdere un attimo, fermiamoci lì per le cose. Ok. Perché mi serve di dirvi qualcos'altro prima. Allora, uno degli aspetti immaginali forti della nostra cultura è la ricerca del fondamento. Cioè noi siamo sempre stati, e qui torno a Eraclito perché ci fu ai tempi una disputa fra lui ed Parmenide, a proposito del fatto se fosse più importante la stabilità o il flusso. Avrete sentito Pantarei, quelle cose lì, ecco. E noi scegliemmo la stabilità. Allora dovete sapere che c'è un bel libro scritto su Eraclito da Osho, che non è quello che scrive le strisce, ma quello a cui si riferisce quello che scrive le strisce, dove dice: mi dispiace informarvi del fatto che aveva ragione Eraclito, perché da un punto di vista di meccanica quantistica il mondo è un processo. Tutto il mondo, non soltanto alcuni aspetti, no, il fiume, tutto, le rive, il fiume, il ponte, tu, è solo processo, come abbiamo detto per la storia delle montagne. Il problema qual è? Che sono processi di una tale lentezza che noi non li vediamo, ma le stesse montagne sono un processo, no? Gli Appennini erano alti come le Alpi, eoni fa, poi sono diventati gli Appennini, fra qualche eone ci saranno altre Alpi, le Alpi non ci saranno più, ci sarà il mare. Questo è essere processo, è divenire, il famoso divenire eracliteo è questo. Capite? L'aveva capito benissimo, come l'hanno capito gli indù, come l'hanno capito i buddhisti zen e tanti altri. Noi no, noi ci eravamo sposati la stabilità. Perché? Perché la stabilità dal nostro punto di vista è una garanzia contro la morte. Noi abbiamo questo grande problema, siamo perseguitati dall'idea di dover morire, dalla nostra fragilità, dalla nostra... E qui c'è una definizione che do a tutti perché la adoro, di Bulgakov, che è quello che ha scritto Il Maestro e Margherita, altro romanzo che vi inviterei caldamente a leggere, dove dice che l'uomo, dove dice Voland, che è il diavolo del romanzo, dice: ma voi siete mortali all'improvviso. E io penso che sia una delle più belle definizioni, per quanto dolorosa, per quanto destabilizzante, è perfetta. Perché non solo siamo mortali, ma non sappiamo quando. E quello è il punto. E meno male, aggiungo, perché se lo sapessimo saremmo rovinati, tra l'altro, no? Però comunque il nostro essere mortali all'improvviso in questa particolare configurazione culturale, che è quella dell'Occidente ormai, perché bisogna in qualche modo dare dei limiti, si è tradotto in che cosa? Nell'amore smisurato per ciò che dura. La sostanza. Tutte le parole che hanno a che fare con la conoscenza rinviano a sostanza. Episteme vuol dire ciò che sta sotto, sostanza vuol dire ciò che sostiene. Noi abbiamo costruito la nostra intera comprensione del mondo accentuando ciò che dura. Tant'è che dice Fink, nel solito libro di cui vi ho appena parlato, che succede cosa? Che su questa pretesa di stabilità noi abbiamo costruito la gerarchia filosofica dell'essere. Le cose esistono, hanno maggiore peso di essenza, ontologicamente sono più importanti, più a lungo durano. Ma in una prospettiva di flusso, questa è una cazzata colossale, ragazzi. Non so se mi spiego. Abbiamo accentuato la parte sbagliata, e accentuando la parte sbagliata cosa abbiamo creato? Abbiamo creato delle cose, abbiamo creato dei supporti dove appiccicare delle altre cose, quindi le cose ci sono, gli accidenti che sono quelli transitori, mentre poi invece le sostanze sono quelle che stanno, quelle che reggono, quelle che durano, quelle che ci interessano. Tutta la logica platonica delle idee nell'iperuranio, che cos'è se non questo? Il mondo è così, possiamo piarlo come viene perché le cose si rompono, passano, muoiono, invece no, l'iperuranio è tutto fermo, tutto immobile, bello, voglio dire. E questa cosa però ci stiamo pensando da 2500 anni con questo assetto mentale, salvo qualcuno che dava un po' i numeri, tipo Nietzsche, qualcun altro un po' particolare via discorrendo. Quindi la domanda è: che ci facciamo con la filosofia fino ad oggi? Se è tutta costruita su un'ontologia dell'essere che è sbagliata, pure quella. Se noi abbiamo fatto, e questa ricerca del fondamentum la troviamo dappertutto, ragazzi. Pensate semplicemente che sin da prima di Eraclito, Anassimene, Anassimandro, i nomi, no, quelli dei manuali, che cercavano? Gli atomi. Perché cercavano gli atomi? Perché guarda caso gli atomi sono il fondamento in concusso, la base da cui partire, ciò che è indivisibile. No? Atomo vuol dire non divisibile. Come abbiamo trovato l'atomo, abbiamo scoperto che non era, non solo era indivisibile, era più che divisibile, ma in modi completamente strani e contrari a quello che ci aspettavamo. Quindi abbiamo aperto il famoso, l'ennesimo vaso di Pandora quando abbiamo trovato l'atomo. Ma nello stesso tempo, nel frattempo, la modernità cosa aveva proclamato come oggetto centrale e valore nuovo e affermantesi? L'individuo, che vuol dire esattamente atomo, però in latino. Quindi, come vedete, passano gli anni e noi continuiamo a cercare sempre le stesse cose. Il problema è che oramai sarebbe opportuno che cominciassimo a capire che ne dovremmo cercare di altre. Perché quel sapere poietico di cui parla Eraclito, che ci permette di comprendere in misura variabile ma comunque notevole e interessante il resto del mondo, il resto del suo divenire, noi non l'abbiamo. E se andate a leggere i grandi fisici contemporanei vi dicono esattamente questo. Uno di questi, che si chiama Stuart Kaufman, che ha scritto un paio di libri molto interessanti, uno si chiama A casa nell'universo, l'altro si chiama L'umanità in un universo creativo, manca a dirlo, come vedete, e non parla di Eraclito, quindi ci si arriva anche da altre parti, dicono esattamente questo. Noi oggi non abbiamo un framework concettuale che ci permetta di capire selezione, casualità e circostanze storiche, che sono esattamente i tre ingredienti. Noi pensiamo che attraverso l'individuazione di una sola di queste grandi categorie abbiamo risolto tutta la questione, tant'è che abbiamo ridotto Darwin alla selezione, alla vincita del migliore, tutte queste cose qui. Ma è banale, è riduttivo, non è quella l'idea di Darwin. Se uno andasse a leggere Darwin scoprirebbe tante altre cose. Solo che erano le idee che tornavano comode, entravano nel paradigma, non mettevano in crisi nulla di tutto ciò che ci eravamo raccontati fino ad allora, e noi continuiamo ad adottarle senza nessun problema, contro qualunque, come dire, critica, contro qualunque ulteriore cambiamento di rotta. Tutte queste cose noi facciamo. E se continuiamo, e questa cosa nel linguaggio organizzativo di oggi si chiama, il contrario di questa cosa si chiama thinking out of the box. Ne avrete sentito parlare fino alla nausea, perché chiaramente, ecco. Però è esattamente quello il punto. Cioè, già nel momento in cui abbiamo capito che ci si potrebbe pensare out of the box, il problema però dov'è? È che non ci chiediamo mai qual è la box. Quella è il discorso della conoscenza di Morin, è questo. Allora, noi stiamo dentro una scatola, ma che caratteristiche ha sta scatola? Perché se io devo pensare fuori, sarebbe carino che sapessi di che parlo, perché altrimenti rischio di trovarmi sempre là dentro, magari da un'altra parte, ma non sono uscito. Quindi finché io non capisco come è fatto il box, pensarne fuori è un po' complicato. No? Quello è il punto. Quindi noi abbiamo una serie di pretese di thinking out of the box che hanno a che fare con aspetti banali, come dire, ormai stranoti del nostro modo di riflettere, ma che non investono in nessun modo quelli che sono i fondamenti seri, tipo il fundamentum in concussum, l'ossessione per la stabilità, il rifiuto del cambiamento. Voglio dire, ragazzi, per la faccenda della stabilità, sapete quando abbiamo adottato l'uso dello zero in Occidente? Lo zero, quello che diamo per scontato, il numero, quello, ecco, quando? Nel 1600, quando in India andava avanti dal 1000. Noi fino al 1600 andavamo in giro con i numeri romani, quelli lunghi, X, X, Y, M, C, L, tutte quelle cose lì divertenti. Perché? La scusa era che erano più difficilmente falsificabili. Il problema invece è che lo zero è concettualmente complicato, perché rappresenta il nulla. E come fai a rappresentare il nulla? Gli indiani, gli viene benissimo, hanno un'articolazione del nulla assoluta, e guarda caso il nulla oggi viene considerato cosa? La matrice dell'essere, per una serie di questioni di dinamiche quantistiche per le quali una particella immaginaria va a finire nel nulla e l'altra rimane qui e si genera la materia. Questo gli indiani hanno capito, noi no. Noi ci siamo tenuti i numeri romani fino al 1600, pur di non avere lo zero, che ci creava dei problemi incredibili, perché Parmenide diceva esattamente questo. Parmenide diceva: non si può pensare ciò che non è. E quindi poi pensavo nulla, perché voglio dire, se penso alla giustizia sociale, finito, non c'è, quindi che penso? O no? Però quello è stato la matrice del nostro... Quando siamo arrivati a Wittgenstein all'inizio del Novecento, che diceva: ciò di cui non si può parlare bisogna tacerlo, che è uguale. Quindi, come vedete, 2000 anni, uguale. Tutta una serie di cose molto raffinate, pippe mentali, come se piovessero, però in ultima analisi i capisaldi della questione sono quelli che ciò che c'è è quello che c'è. Basta. E la domanda è: e io come cambio? perché se devo limitarmi a pensare solo ciò che esiste, sto sempre qui, staremmo con la calava in mano davanti alle caverne, magari potevo essere un passo avanti, come diceva Douglas Adams in certi momenti, no? Dice, all'inizio della Guida Intergalattica, dice, alcuni cominciavano a valutare se non fosse stato un errore da parte delle scimmie scendere dagli alberi, quindi erano arrivati proprio a monte, però l'idea è quella, cioè se veramente io non potessi pensare che ciò che esiste, io non penserei mai. Perché non faccio altro che fare progetti su quello che accadrà domani, su come voglio modificare qualcosa, su cosa mi servirebbe per, sul fatto che potrei concepire un qualche tipo di... E tutto questo dov'è? Questa è immaginazione. E questo è il punto. Quando vi dico il sapere simbolico immaginale, l'immaginazione, ragazzi, è molto più importante di tutto il resto. E lo diceva Einstein, che non era proprio il più fesso di tutti, voglio dire, no? Noi abbiamo posto una serie di interdetti sull'utilizzo di alcune nostre facoltà che sono castranti. Noi ci stiamo da soli autoriducendo all'impotenza mentale, ragazzi. Questo è il punto. Non abbiamo il coraggio del nuovo, non abbiamo il coraggio dell'esperimento nei termini classici della questione. Non abbiamo, siamo dei pavidi che si limitano a gestire quello che hanno in modi che sono diventati francamente insopportabili. Pensate semplicemente alla burocrazia, alle procedure, l'accumularsi costante di modelli, controfirme, certificazioni. Madonna mia, non se ne può più. Eppure, questo è. E tutto questo viene in modo piuttosto facile da seguire da una forma mentis. Quello è il punto. Noi abbiamo la forma mentis che ci ha portato fino a qui. Se non cambiamo quella, il problema dell'ambiente non si risolverà mai, perché il problema dell'ambiente di fatto è il problema del nostro non capire come è fatto il mondo. Ok, scusate. Il punto è che per quanto questa frase di Weber che vi ho citato sia molto bella, non è particolarmente utilizzata in sociologia, chissà perché, e soprattutto quando viene citata senza darle seguito, no? Invece noi potremmo cominciare a pensarci, perché? Perché come la facciamo sta sezione finita? No? Bello dirlo, la sezione della cultura è una sezione finita. Ok, e chi la fa? Chi la costruisce? Come la costruisce? Come la mette in atto? Non ci siamo posti il problema, evidentemente, no? Soprattutto poi non abbiamo pensato a un'altra cosa, ovvero sia, ma se io infilo, abbasso, inserisco una sezione finita in un flusso infinito privo di senso, ma questa regge? Come regge? Quindi non solo devo pormi il problema del come la creo, ma pure di come la mantengo. Non so se è chiaro. Cioè, nel momento in cui comincio a entrare nell'ottica del processo, il processo mi pone dei problemi. La stabilità sta lì. Arrivederci, grazie. Sta. Non devo fare niente. Guarda caso, mi torna comodo anche da un punto di vista di coinvolgimento nelle dinamiche. Ma se invece è così, se invece è vero che la cultura è una riduzione condivisa, perché poi ci abitiamo tutti insieme, quindi più o meno siamo d'accordo sulla gran parte degli aspetti, no? Tutti siamo d'accordo sul fatto che questa è una sedia, tutti siamo d'accordo sul fatto che quella è arancione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, come accade sta cosa? Perché non è una domanda banale. Allora, qui c'è un saggio che trovate, questo c'è sul sito, che si chiama On Your Doorstep. Parlate inglese, ragazzi? Toccherà che vi organizziate, però, perché tocca, nel senso che per motivi, come al solito, ministeriali, abbiamo bisogno di pubblicare cose comprensibili all'estero, internazionali, eccetera, eccetera. Quindi, quello è un saggio che parla esattamente di questo, ovvero sia Weber, Simmel e come si fa la realtà. Una cosetta, come dire, niente pretenziosa, devo dire, ogni tanto. Uno dice, vabbè, io ci provo, poi vediamo che succede. Ad ogni modo, tenetelo presente, poi eventualmente quello dovrebbe avere, ce n'è uno in italiano che c'è una parte, vabbè, non lo so, devo pensarci un momento, però vedete un po' se riuscite a organizzarvi in proposito. Allora, come dice Simmel a un certo punto, in uno dei suoi scritti, a un certo punto dice, la vita, quando diventa mente, opera attraverso le forme. Ora, io l'ho letto tipo 20 volte, 30 volte sto saggio e non avevo capito di che parlava. Dopo aver fatto tutti i ragionamenti che vi ho prima spiattellato sulla la successione, no? Quando ho letto La vita quando diventa mente, ho detto: Dio, questo era più genio di quanto non pensassi, perché di fatto dice quello che vi sto dicendo. Cioè, la vita quando diventa mente vuol dire che c'è vita e c'è mente. Sono due step diversi, non è che la vita è mente. Quando la vita diventa mente, cioè quando comincia a comprendere con una forma di autoconsapevolezza e questa capacità poietica di cui parlavo prima, opera attraverso le forme. Eppure con le forme c'è tutta una retorica magnifica sul fatto che le forme hanno a che vedere con ciò che dura. Poi la prossima volta me lo porto e ve lo leggo, ma sono dei passaggi di una bellezza rara, perché sono quelli. No? Noi valutiamo la forma e i suoi risultati in base alla sua durata nel tempo. Esatto, siamo sempre lì. Però la forma in Simmel è anche qualcos'altro, come forse saprete, no? È parte di una dinamica, la famosa dinamica della vita. Quindi la vita con la V maiuscola potrebbe in qualche modo essere questa teleologia senza scopo di cui parla Kaufman, a cui accenna Eraclito. La troviamo. Se cerchiamo negli scritti, magari quegli scritti appunto non particolarmente noti, quelli che non sono stati riconosciuti dalla tradizione, guarda i casi della vita e via discorrendo, troviamo, no, gente che ha detto delle cose di una bellezza rara. Tra l'altro c'è anche un altro saggio, sempre che riporto o linko sul sito, di un collega che parla della visione scientifica di Goethe, però in inglese anche quello, un po' in inglese e un po' in tedesco, facilissimo. Perché Goethe aveva una prospettiva scientifica diversa da quella attuale. Cioè lui faceva un altro tipo di ragionamento che però aveva il suo rigore, non era uno che si metteva lì e diceva «Oh, penso che». Aveva un altro modo di costruire la questione attraverso uno strumento che si chiama Anschauung, che in tedesco vuol dire visione, tant'è che Weltanschauung vuol dire visione del mondo, tanto per darvi qualche piccolo trucco per capire i termini più ricorrenti. E questa visione cos'era? Al contrario di come noi concepiamo la visione, che è un fatto di separazione e di distinzione, la visione di Goethe era una visione che faceva diventare soggetto e oggetto un tutt'uno. Una comprensione del mondo intima, una comprensione del mondo poetica, non quella gelida autoptica che usiamo noi. E Goethe era della nostra cultura, quindi come vedete, a cercare di gente che la pensava in modo diverso da quello che poi è venuto in essere, ce n'era tanta, solo che non erano in accordo con lo spirito del tempo. Il nostro spirito del tempo è quello che privilegia la durata, che privilegia lo strumentale, che privilegia il denaro, che privilegia l'accumulo, quello che conosciamo abbastanza bene. Tutto quello che va contro questa cosa, che è diventata ormai ingombrante a dei livelli inauditi, viene messo da parte, viene guardato con tolleranza. Non senti questo che idea interessante, che idea originale che ha, sai quelle cose, no? Tanto per svuotare di togliere il pungiglione alle idee, e lo fai con queste battute, no? Una scrollata di spalle, un sorriso, finisce lì, e tu dai a cercare di spiegare che non è esattamente quella l'idea. L'idea è che se io ho una sezione finita all'interno della quale sto vivendo, questa sezione finita l'avrò messa in piedi in qualche modo, ma come? Perché nessuno di noi si ricorda di aver detto: vabbè, sto pomeriggio vado a restaurare il reale, no? Ne pare. Quindi deve accadere in qualche altro modo. Voi più o meno una vaga idea l'avreste, perché ne abbiamo parlato estensivamente. Vuol dire che noi in qualche modo o lo facciamo in modo inconsapevole o abbiamo cominciato a farlo quando ancora non c'eravamo. Vi faccio presente che le due cose non sono necessariamente autoescludentesi, nel senso che noi ad oggi facciamo un sacco di cose senza saperlo, anche se ci raccontiamo tutt'altro. Non solo, ma ci sono una serie di forme di pensiero, come ad esempio lo Zen, che torna spesso e volentieri in questi casi, nei quali ti si dice cosa? Che la perfezione dell'agire accade quando non ci pensi. Più ci pensi e meno riesci. Perché? Perché la consapevolezza, l'io, è d'ingombro. L'io serve per certe cose, non per tutte. Il problema è che il nostro io ha delle manie e pretende di essere l'unica cosa che conta, l'unico strumento di comprensione del mondo, l'unico strumento di azione sul mondo, e così facendo, secondo me, ci sta mettendo molto in pericolo, perché tante cose accadono senza che noi lo sappiamo, ma accadono. È un po' un affidamento, questo Husserl e Heidegger lo dicevano molto, l'apertura al mondo è questo, è la fiducia nel fatto che le cose per un verso o per l'altro accadono a prescindere da te. problema è che devi prescindere da te e noi non ci riusciamo, noi siamo persuasi costantemente di essere noi l'unica cosa che muove le cose, agisce, progetta, fa sì che tutto quello che volete come frase, mentre noi dovremmo ritrarci un tantino, dovremmo scansarci, dovremmo capirci un po' meglio. Noi siamo gente che è consapevole a sprazzi, ragazzi. Noi siamo gente che sistematicamente 7-8 ore al giorno scompare e non ci poniamo mai il problema, diciamo sonno, normalissimo, capito? Ma dove vai quando dormi? Che sei un ciocco di legno che non si muove, che non sente, che non funziona, che è altro da quello che sei adesso, che il tuo io dove è andato? Dove va il tuo io? Domande carine, tutto sommato, no? Ma allo stesso modo, quando voi siete qui a lezione, a un certo punto mi guardate con quegli sguardi che oggi non vedo, ma che ogni tanto capitano, di quello che sta guardando un punto al di là di me e si vede che è... Beh, dov'è lui? Lì? Il suo io è lì, è consapevole? No, lui è lì, ma non c'è. Tante volte mentre guidi pensi ad altro e fai cose, non ti ricordi, arrivi e non ti spieghi come hai fatto arrivare. No, perché come dice un mio amico, che da questo punto di vista mi piacerebbe tanto farvi conoscere, che è un pessimo individuo, livornese, di quelli proprio brutali, dice perché guidare è una questione subcorticale, non ci devi stare a far caso. Ed è vero, il bello della questione è che è vero. Io una volta, lo racconto spesso, mi sono trovato in una bruttissima situazione in macchina, e poi mi sono trovato 100 metri più avanti che mi ero salvato, ma non so assolutamente ad oggi come è successo. E questo è quello che chiama Goldman chiama sequestro emozionale. L'amigdala, il mio sistema limbico, ha detto lascia perdere, non sei capace, e ci ha pensato lei. E noi questa cosa la facciamo spesso, capite? Non solo, ma se ci pensate, la famosa fiducia, la famosa fortuna del principiante, non è fortuna del principiante, è l'io che se ne sta zitto da una parte e non rompe i coglioni, perché la prima volta che tu fai qualcosa non sai niente, quindi la fai a occhio, a naso, di pancia, e guarda caso viene benissimo. Questa cosa me la ricordo ancora, perché la mia prima partita a biliardo io sembravo la stangata. La prima partita a biliardo entrava qualsiasi cosa, è stata una partita ancora, non c'ho i brividi. Ho detto, ammazza, ma sta cosa adesso è proprio una seconda partita, unita di Dio, non ho più piato un colpo a pagar l'oro. Perché? Perché avevo cominciato a ragionare su quello che avevo fatto la volta prima. Arrivato lì io, ma ho cominciato a dire, allora questa la devo inclinare, la devo fare. E da lì in poi non ci ho più capito un cazzo. Ci sono voluti anni per tornare a fare vagamente quello che avevo fatto la prima volta. Ma questo non è qualcosa, tanto per cambiare, che mi invento. Voi sapete qual è il colore ultimo delle cinture dei grandi maestri delle arti marziali? No? Bianco. Perché l'arte marziale cos'è? È esattamente il fatto di tu che riesci a fare come se fossi ignorante, ma sapendo. Quindi parti con la cintura bianca e arrivi con la cintura bianca, un po' più alta. Però il top del percorso è quello, è tutta la tua, tutto lo studio, la tua disciplina serve a far sì che l'io la pianti di rompere i coglioni. E quello è il punto. Perché l'io va bene in certe... Oh, voglio dire, Kant l'aveva scritto, la critica, la ragion pura, la ragion pratica, voleva dire che ci sono dei momenti in cui la usi e dei momenti in cui no. Noi invece la usiamo sempre, sempre uguale. Sembriamo dei magli. Poi di... Allora, ho letto questo bellissimo libro, tanto per cambiare, se volete scrivete pure questo, c'è anche in italiano, che si chiama Storia del Camminare, perché io cammino, l'avrete suppongo capito, e quindi, no, leggo libri correlati. Un altro molto bello di cui ho parlato ai vostri colleghi alla nausea si chiama Montagne della Mente, anche quello in italiano, e parla dell'immaginario delle montagne. Questo invece parla della storia del camminare, quindi è una delle fonti a cui mi rifaccio quando vi dico tutte queste cose, 3,5 milioni d'anni, e i vari nostri antenati e tutte le varie questioni che correlate ad essi. Oddio, perché sono finita Rebecca Solnit? Di che parlavo, ragazzi?
Dell'io che deve stare zitto.
Dell'io che deve stare zitto. Cammina, come ci sono finito al camminare? Vedi? Scherzi stupidi, a un certo punto si vendica il bastardo. Siamo in rapporti molto contraddittoriali col mio io. L'altra sera l'ho anche perdonato perché mi sono reso conto di una cosa, poi ve la racconto un'altra volta. però come c'ero finito Rebecca? Ah sì, Rebecca Solnit. Perché? Perché a un certo punto dice giustamente lei, non so se avete fatto caso, quando andate camminando per sentieri, non so se voi andate camminando per sentieri, che il sentiero normalmente ha un andamento, no? Quando sale ha un andamento a curva, andi rivieni, perché taglia la salita, e ci sono regolarmente le scorciatoie. Perché? Cioè tu sei uscito per andare a passeggiare, per andare a camminare, non ti aspetta nessuno, non devi fare una gara, non devi battere nessun record, però tagli, perché noi non riusciamo a essere più liberi da questa esigenza di performance, manco quando andiamo a fare delle cose che non rientrano manco lontanamente nel discorso. Noi andiamo a fare la passeggiata e ci portiamo dietro l'orologio che ci dice quanti cazzo di passi abbiamo fatto, quante calorie abbiamo consumato, dove siamo andati, il GPS, poi lo facciamo. Ma vi rendete conto di che razza di deviazione mentale sia questa o no? Perché il problema è quello, lo diamo per scontato. Di nuovo, lo diamo come umano, ma un cazzo umano non è umano. O perlomeno è umano in un modo che è quello che abbiamo scelto oggi, ma è un modo brutto, santi Dio. Perché se io devo andare a farmi due passi, voglio andarmi a godere la sensazione del cammino, dell'immersione nella foresta, il C, tutto quello che vi pare, ma devo tagliare le curve. Me le godo le curve, no? Perché io sto lì per stare lì, non sto lì per andare da un'altra parte. Però guarda caso, noi camminiamo e il nostro camminare è sempre più andare da A a B, non è il piacere del camminare. Non so se è chiara sta cosa. E questo dice pure Wittgenstein, che forse non sapete, so se sapete com'era strano Wittgenstein, era strano, okay. Parecchio, uno che ti scrive il trattato è abbastanza strano, quindi lui parte con questa specie di delirio razionalistico, logico-razionalistico del Tractatus logico-filosofico, e poi ha un'enorme crisi di nervi, perché chiaramente era anche giusto, quindi esaurimento nervoso, anni di insegnamento a scuola, faceva il postino, non mi ricordo, insomma delle cose, e poi ricomincia a fare il filosofo in un altro modo, quindi quando parli di Wittgenstein devi dire o primo o secondo Wittgenstein, perché sono diversi. Il secondo Wittgenstein è quello dei foglietti, che si segnava le cose sui foglietti, quindi si sono trovati questi archivi, scatole piene di foglietti con delle cose lancinanti, bellissimo. Allora, su uno di questi foglietti dice, allora io devo sapere a perfezione la distanza tra le due righe del fiume, delle due sponde del fiume, quando costruisco un ponte. Quando costruisco un ponte va bene, ma se io devo guardare il fiume, ma che cazzo me ne frega di sapere quanti metri sono fra qui e lì, al centimetro. Non so se mi spiego. Cioè questa esigenza di misurare, quantificare, tradurre, ridurre, è una malattia mentale, non è un atteggiamento sano, non ha senso. Dovresti sapere quando usare certi strumenti e quando no. È chiaro che se vuoi costruire un ponte, magari se te fai due conti è meglio. Ma poi perché io devo tutti i giorni che esco a camminare sapere esattamente quanti metri ho percorso, quanti passi ho fatto, quante calorie ho bruciato? Che me frega a me, de preciso. Voglio dire, ma voi vi rendete conto che sono 3.000 anni che gli altri stavano in salute più o meno uguale senza avere l'orologio intelligente di Google? Cioè, cerchiamo di ricordarcela sta cosa, no? Perché come mi hanno detto delle cose quelle, ma non c'è più la DAD, come facciamo? Ho fatto, ragazzi, ho 700 anni che andavamo avanti senza DAD. Mo, per carità, senza offesa, ma immagino che si possa in qualche modo fare, no? Che poi tra l'altro appunto poi diventa una questione pure quella ridicola, devi fare 20.000 passi al giorno, okay, ma 20.000 e uno vanno bene, 19.999 no, chi l'ha deciso sto 20.000, perché? Cioè lì c'è tutta una serie di questioni che potremmo porci, e soprattutto c'è il fatto che tu vieni espropriata del tuo sapere corporeo, perché il problema in tutto questo, al di là delle cose, è che tu, a te viene imposta una misura che qualcuno ha stabilito, non si sa su che base. Ma non è detto che a te vada bene, no? Tu sei una persona che dovrebbe avere una sua autoconsapevolezza, per cui oggi me ne faccio pure 30.000 dei passi, domani magari no, dopodomani magari me ne faccio 19.000, ma non è il problema del numero, il problema è sentirmi soddisfatto di ciò che ho fatto. Questo dovrebbe essere, no? Come vai in palestra e te becchi la scheda, 3x10, 4x8, 5x7, oh, ma tutti quanti uguali noi siamo? Sarò io che dovrei essere educato a capire quando il mio muscolo è arrivato alla fine dello sforzo e mi fermo? Che siano 8, 15, 22, 7. Dove sta scritto che devono essere sempre uguali? Ma sono una macchina io. Il problema è esattamente lì. Noi pensiamo a noi stessi come se fossimo delle macchine. E questo accade da Cartesio, che guarda caso è sempre lui il simpaticone che ci ha fatto venire in mente queste cose, no? Cartesio che diceva che gli animali, come dicevo prima con le vostre colleghe, sono pezzetti di spazio. Gli animali sono dei flipper, ci cioè sono dentro delle cose che rimbalzano, gli animali si muovono, ma non sanno niente, non capiscono nulla, sono stupidi, eccetera, eccetera, eccetera. Anche il nostro corpo funziona così. Salvo il fatto che c'è questa famosa res cogitans da qualche parte che non si capisce bene come, ma interviene e fa sì che se io decido di alzare il braccio, alzo il braccio. Ma nella visione cartesiana questo semplice gesto di alzare il braccio non è ovvio. Perché la res cogitans è qualitativamente diversa, non c'entra niente, guarda caso, esattamente come in Platone, non c'entra niente con il resto del corpo. Il corpo è materia, misurabile. E noi abbiamo tutti quanti i nostri orologi e tutti gli oggetti smart che misurano. Guarda un po' i casi della vita, no? Come è strano che accadano le cose che poi accadono. Stavo misurando allora, non ci siamo più fermati, lui ha detto res extensa vuol dire cose misurabili. E noi misuriamo. Come l'apprendista stregone di Disney, no? Quello con le scupe, con i secchi, tutte quelle cose lì, uguale, senza porci il problema del perché Madonna dobbiamo misurare, che potrebbe essere carino a un certo punto, no? Anche lì il gesto del misurare non è un gesto gratuito, è l'imposizione di qualcosa a qualcos'altro, è un altro gesto di dominio, se vogliamo essere onesti. Ok, allora, avevo detto che tornavo lì, sono andato un'altra parte, vabbè, comunque, ad ogni modo, detto questo, resta la questione della consapevolezza, che era quella intorno alla quale cercavamo di ragionare, no? Allora, questa consapevolezza che va e viene, che è molto più ondivaga e via discorrendo, questa spontaneità che ha a che fare, secondo molte visioni culturali, con ciò che serve, ciò che ha senso, ciò che importa. Cioè, lo Zen è una prassi del non fare quello che dovresti. Se cerchi, non trovi. L'unico modo per trovare è non cercare. E lasciarsi andare, seguire i propri piedi e fare cose. Leggete una cosetta carina, si chiama 101 Storia Zen, che è bellissimo, anche lui, so, divento un po' così scarso come critico, però sono tutti testi che adoro e leggo da 30 anni, quindi capite che è un po' difficile dar loro delle accezioni sbagliate. Però uno dei racconti di questi brevi racconti Zen ci dice questo, che c'è questo maestro calligrafo che, come sapete, in Giappone l'arte calligrafa è una delle arti più importanti, che sta cercando di scrivere sto benedetto carattere e non ci riesce. Perché? Perché ci si sta applicando. Il problema è quello, allora arriva il suo servo e fa: il maestro deve venire. Ah sì, quello scrive al volo e va, e quello che ha scritto al volo senza pensarci è come doveva fare. Il problema è lì, l'io è d'ingombro. Per certe cose, la creazione, l'arte, il pensiero, ragazzi, l'io è di ingombro. Il problema è quello. È difficile dirlo, perché cosa implica? Io quando lo dico, mi guardo un attimo se fossi matto, ma io, a me, i miei libri, quello che scrivo mi piace, ma la gran parte delle volte io lo trovo e dico: ammazza però che cosa bella che ho scritto ieri, perché non mi ricordo. Perché quando scrivi, se riesci a entrare nel famoso flusso, le cose vengono. E poi dopo le rileggi dici: cazzo, per vero, figo. Ma non eri tu, o perlomeno non eri solo tu, o perlomeno non era quella parte di te che si fa chiamare io, perché noi abbiamo tante altre cose in noi. Capito? L'altro vi dicevo prima, poi ve lo racconto, adesso ci sta piuttosto bene. Ieri notte, come sempre, mi metto a nanna e io sto pensando che mi servirebbe o un qualche tipo di apparecchio cyborg che traduca quello che mi viene in mente quando dormo, quando mi approssimo al sonno, o un registratore vocale per dirlo, perché nella gran parte dei casi mi vengono in mente delle idee geniali, non senza cattiveria, no, per finta, sul serio, quelle cose dici: cazzo, come ho fatto a non pensare subito quando sei, tu vorresti dormire, no, io vorrei dormire, invece allora ho detto: a me mai rotto i coglioni, parlavo col mio io in questo dialogo interiore che sembra che lo faccia apposta, che ogni volta che sta per cancellarsi sta lì che resiste e ti comincia a dire le cose: da domani devi fare questo, dopo domani devi fare quello, avrete presente, suppongo, ecco. Ok, allora tu cerchi di farlo sta zitto, ed è arduo, perché far sta zitto lì è un lavoro di quelli infernali. Ho trovato due o tre strategie, poi a un certo punto però mi sono detto: vedi, non è detto che sia soltanto un problema di rapporti contrastanti, nel senso che, se è vero che noi siamo anche subconscio e inconscio, e adotti una strategia di visualizzazione come la spiaggia e il mare, che succede? Che c'è questo continuo venire dei flutti dell'inconscio che porta delle idee. Ogni tanto queste idee restano lì, che sia il pesce nella buca, che sia l'oggetto che è stato trascinato a riva, no? E quindi pare che lì ogni tanto vada girando, dico: oh, guarda, ho trovato sta cosa, e te la dice, e tu dici: cazzo, è vero. È buffo, però funziona un po' così. Noi funzioniamo un po' così, cioè le nostre idee, la conoscenza, non è un processo consapevole, ragazzi. Nella gran parte dei casi la nostra conoscenza è qualcosa che accade nonostante noi. Io ogni volta che faccio lezione ai primi anni gli dico: fate una bella cosa, quando avete finito, vi siete preparati, smettete di studiare per 5-6 giorni. Perché? Perché devi dare il tempo alle cose di organizzarsi. E se ci sei tu che le sposti, non va bene. Non so se capite il discorso. Cioè, il nostro, come dire, bisogno di protagonismo, il nostro egocentrismo, ci fa pensare che senza l'io non succede nulla. Io ripeto, ragazzi, l'io c'è dall'altro ieri. Cioè, in termini storici, se pensate all'oracolo di Delfi, se pensate alla cultura minoica, se pensate alla cultura cretese precedente, scoprirete che c'erano soltanto nel 3000 avanti Cristo, quindi l'altro ieri in termini tecnici, persone che non erano come noi. Sentivano le voci, vedevano le visioni, parlavano con le voci, davano retta alle visioni e davano gli oracoli. Parliamo dei pizze fighi, parliamo di cose recensite storicamente. In certe culture, come quelle indiane d'America, sta cosa è andata avanti fino al 700. I giovani, una delle tappe di passaggio dei giovani indiani era andare nel bosco finché sentivi le voci. Quando sentivi le voci ti portavano a essere salvo. Siccome erano quasi tutti lì, poi qualcuno moriva, per carità, succede. Ma dal loro punto di vista era un prezzo giusto. So che può sembrare scioccante, però funzionava così. Quindi il nostro sentire le voci e avere le visioni non è necessariamente una psicopatologia, ma è probabilmente una modalità d'essere alternativa, diversa, complementare. Non l'abbiamo mai studiata, non ne abbiamo idea, ma abbiamo fior di grandi intellettuali che ne hanno parlato. C'è Gilbert Simondon col transindividuale che parlava di questo, c'è Jung con l'inconscio collettivo che parlava esattamente di questo, ci sono le nostre esperienze private nella notte, in momenti particolari eccetera, che vi parlano di questo. Non avete mai avuto un déjà vu? E come mai? È un glitch, come dicevano quelli di Matrix, oppure c'è qualcos'altro? Io ne ho avuti alcuni talmente precisi che erano, quando poi mi sono capitati, sono rimasto lì così, che mi dicevo, ma cazzo, ma davvero? Cioè, io ho raccontato a mia moglie, ho sognato una storia con uno mai visto, che gli raccontavo che facevo le vacanze in... che mi raccontava che aveva fatto le vacanze in Sardegna vendendo vuoti di bottiglia, quindi una cosa articolatissima. Qualche anno dopo vado a fare 3 giorni in Italia e mi trovo in branda con uno che mi racconta esattamente con le stesse parole, la stessa, l'ho visto, sono rimasto così. Quello mi ha detto, ma che hai fatto? Dico, niente, abbi pazienza, non c'è abbastanza, perché me lo ricordavo benissimo, dicevo, no, quell'idea che più o meno cioè, mi sembra di... No, ero proprio, era una di quelle cose che mi era rimasta impressa, e l'avevo sognato anni prima. Muff, per carità, tutto quello che volete, no? Diciamoci cose consolatorie, diciamo che non è un problema, però di fatto a me questa esperienza mi è rimasta e ogni volta mi è ricapitato altre volte. Questa è stata la più eclatante di tutte, perché bottiglia, sardegna, cioè, era talmente elaborata la cosa che... Però capita, no? E com'è che capita? Quindi, insomma, ci avremmo, no? Cioè, Simon Don, per esempio, che dice questa cosa molto interessante, che noi siamo fatti... Aspettate, io purtroppo... come disegnatore faccio schifo, se Dio vuole, famo così, grosso modo, più o meno, che non so pinguini, ma sono onde, ok, e nemmanco l'uomo della, non è anche l'uomo della Bialetti, e sono, allora, che succede? Che questi, dice lui, sono l'inconscio collettivo, il transindividuale, e noi siamo le creste delle onde, quelle che hanno consapevolezza di sé, però ripeto, questa consapevolezza di noi è parziale, e questo ce lo dice Nietzsche quando parla del piccolo sé e del grande sé, ce lo dicono tutte le discipline orientali, perché gli orientali possono avere tanti difetti, ma sta cosa l'avevano capita benissimo sin dall'inizio. No. Gli orientali hanno una sanissima sfiducia nei confronti della parola. La parola, se potessero evitarla, la eviterebbero come la peste, perché la parola è bella, però complicata. Soprattutto se poi vuoi dire delle cose importanti, non è difficile. No? Come dicevamo prima, il fatto di... vuoi fare la discontinuità, falla... Però a parole resta lì, no? Tant'è che succede che quando a un maestro Zen viene chiesto cos'è il Buddha, quello gli risponde: sei libero di seta. E tu pensi che i maestri Zen siano matti come cavalli. Il problema è che lui stava dicendo che poteva dire qualsiasi cosa, che tanto sarebbe stato uguale, perché tanto tu non capivi. Però c'è anche un autore tedesco che si chiamava Rudolf Otto, Rudolf Otto, Otto come il numero, tale e quale, che ha scritto un libro che si chiama Il Sacro, e lui all'incipit del libro dice: allora, chi di voi non ha mai avuto esperienza del sacro, oppure smettere di leggere? Che oggi sarebbe stato, no? Divisivo, avrebbero detto: come te permetti, anch'io, fai come cazzo te pare. Però il problema è che ci sono certe cose delle quali, se non sai di che parli, non puoi parlare. Quindi se tu non hai mai esperito il sacro, se non mi puoi dire di avere una sensazione che conosci, che è quella del confrontarsi col sacro, non parliamo, perché tanto non mi capisci. Ed è più o meno quello che dicevano, che dicono i maestri orientali. Finché non hai esperito una cosa, non la puoi capire. Te la posso raccontare quante volte voglio, non ci arrivo, perché ci sono cose che non sono dicibili. Ma noi, nella nostra tradizione, abbiamo una parola, che guarda caso è del registro religioso, che è esattamente ineffabile, vuol dire che non si può dire. Cioè, sono certe cose che tu non puoi dire, semplicemente, perché il linguaggio non ci arriva, non è in grado, non è nato per quello, non lo so per quale ragione, però ci sono cose che tu non puoi semplicemente dire. Il che ha due questioni. Uno, come fai a comunicarle? Due, se c'è l'ineffabile, tutta sta sega sull'intelligenza artificiale, come la vogliamo prendere in considerazione? Non so se vi rendete conto della questione, perché l'intelligenza artificiale è di fatto cosa? Un'articolazione di linguaggio. Quindi può avere a che fare esclusivamente con ciò che si può dire. Ciò che non si può dire, che è ciò che fa l'intelligenza per altri versi, come ce lo infiliamo? Quindi noi ci stiamo consegnando mani e piedi a una cosa che è una parte di noi e non è la parte migliore. Quello è il punto centrale, tra l'altro, se ci pensate un attimo su questa cosa. Però al di là di questo, come lo fai tu? E come lo fai? Tentando di far sì che uno abbia quell'esperienza e possa improvvisamente capire di che cosa stai parlando. Allora, io ho fatto Tai Chi per 15 anni. Parti da una cosa banale, stare in piedi, dice: beh, io so stare in piedi benissimo. Non è vero, tu non sai stare in piedi in linea di massima, perché stare in piedi è un'altra cosa. Stare in piedi ha a che fare con una postura delle anche, ha a che fare con una forma di equilibrio, ha a che fare con una consapevolezza del tuo corpo e delle sue giunture, e non lo sai fare. E allora, a me poi la mia insegnante se l'aveva spesso con me, perché diceva che ci mettevo troppo intento, perché io, con tutto questo discorso, io comunque il mio io è in ottima salute e rompe i coglioni come se fossero due, quindi, capito, mettevo lì e pensavo: sta cosa un disastro, la meditazione è il contrario, tu mediti e poi ci sono io, perché chiaramente meditare vuol dire lasciare che l'io se ne vada a morire ammazzato da qualche altra parte, no. Allora, a un certo punto io ero convinto di star facendo quello che mi diceva. Un bel giorno, per non, perché la tigna è un altro dei miei tratti forti, un bel giorno sento le mie anche. Ho detto: cazzo, ecco che cosa intendeva. Sono anni che mi diceva: devi fare questo con le anche. Io ero convinto di farlo, ma non l'avevo mai provato, non lo sapevo. Quando mi è successo, perché dai e dai, alla fine in qualche modo ci riesce, ecco cosa voleva dire. Non so se è chiara la questione. Finché tu certe cose non le sperimenti, cose intime, cose corporee, cose non razionali, puoi parlarne quanto vuoi, non serve. Quello è il problema. Cioè, perlomeno tu saprai che dovresti fare qualcosa, però te fermi, lì finisce, perché non la fai. Quello è il punto. E la nostra pretesa è che tutto sia insegnabile attraverso parole e addirittura in mancanza di contatto. Pensate a tutti gli how to do che ci sono su internet, tutto quello che ti viene insegnato, che ti metti lì e cominci e lo fai. Ma ragazzi, ma che davvero? Cioè, il sapere artigiano è stato uno dei nostri pregi, una delle nostre migliori cose per secoli, e questo sapere artigiano lo imparo con come si fa su Facebook o su YouTube. Voglio dire, è deprimente, no? Il sapere artigiano è esattamente la chiave, cioè il modello al quale rifarsi per questo discorso, no? Perché il sapere artigiano cosa chiede? Chiedeva il sapere artigiano che tu, prima di poterti dire apprendista, avessi già fatto 10.000 ore di pratica. Tante 10.000 ore di pratica. Però perché servivano queste 10.000 ore di pratica? Perché quelle 10.000 ore insegnavano al tuo corpo i rudimenti del comportamento, i rudimenti del gesto artigiano. E dopodiché tu potevi cominciare a porti il problema di cosa fare con questo gesto. Perché per quelle 10.000 ore dovevi stare talmente concentrato sul gesto che non pensavi ad altro. Non so se avete mai sciato voi. Mi stancate tutti. Allora tu cominci a sciare e ti dicono: allora guarda, devi tenere gli sci spazzaneve, devi tenere gli sci così, le curve, le cose piegate, le bacchette così, devi stare piegato sulle gambe. E ti dicono tutte queste cose e tu te le ripeti, solo che te le ripeti in sequenza, perché chiaramente sei il tuo modo di conoscere è in sequenza. Per cui pieghi, poi nel frattempo dovevi fare qualcosa con i bastoncini, ma è tardi, quindi recuperi i bastoncini, poi provi i caschi, ti fai male. Poi a un certo punto, dai e dai, tutte queste cose le fai insieme e stai sciando. Non so se è chiara la questione. Cioè, è la contemporaneità dei gesti che è importante. Noi non facciamo gesti a step, non siamo quelli dei balli, del break dance che era esattamente. Noi facciamo dei gesti che sono tutto un insieme di cose. Allora io tiro su una mano, piego le ginocchia, mi sposto in avanti e faccio una schiacciata di tennis. Ma è un gesto complesso. Se io mi devo ricordare che mi sposto in avanti, dove alza, ecco là che non la faccio più la schiacciata di tennis.
No? Però viviamo in una società in cui ci viene imposto,
assolutamente sì,
deve essere immediata,
assolutamente sì, ma vedi quante cazzate ci raccontano, e quello è il problema. Com'è che uno poi non crea, non fa niente di nuovo, non riesce a fare altre cose, a uscire, a esprimersi diversamente? Perché è talmente, come dire, chiuso nelle pretese assurde di questa società. Perché la pretesa del il gesto meccanico, e quando abbiamo cominciato a vederci come macchine, il gesto meccanico e il gesto artigiano erano lì. Però per qualche motivo noi del gesto umano non abbiamo mai avuto fiducia, perché indovina un po' chi lo fa il gesto umano? Il corpo. E noi col corpo abbiamo un conto che va avanti da 3.000 anni. Il corpo è il nostro problema. Molto meglio che lo faccia una macchina, alle quali la nostra parte intelligente spiega come fare, la nostra res cogitans, e quelle poi le fanno. Però dov'è il punto? Che nel gesto il gesto artigiano è un gesto che di volta in volta educa e modifica il tuo corpo. E anche il tuo cervello. Il gesto della macchina è una ripetizione. Fine. Sterile. Quella. Stop. Questo è il grande problema. Tant'è, e questa cosa, indovinate chi l'ha detto, chi l'ha capita e chi l'ha pensata? Adam Smith, che è il famoso odiato fondatore dell'economia classica. Nel terzo volume della Ricchezza delle Nazioni, Adam Smith fa tutti i ragionamenti su come non si debba fare una ripetizione meccanica. Lui! E poi abbiamo Ford che ha fatto le catene di montaggio, non so se vi rendete conto della questione. Ecco, quindi lui aveva capito benissimo che c'era a rischio qualcosa di importante, perché nel sapere artigiano c'è una quota di sapere corporeo ineffabile che non puoi insegnare, che non puoi dire a una macchina, perché non sei in grado di dirgliela. Tant'è che i grandi artigiani cosa fanno? Come erano fatte le vecchie corporazioni e le vecchie officine e botteghe? Che tu guardavi il tuo maestro, lo guardavi e studiavi il modo in cui metteva la mano, studiavi la tensione che vedevi, cercavi di rifarla e piano piano anche tu imparavi. Perché non te lo può dire, ma come fa uno a descriverti la pressione che devi applicare a una lama quando incidi il legno, oppure il modo, la pressione che devi esercitare su un pezzo di legno per dargli la curvatura che vuoi, o l'intensità della martellata della scultura, ma come te la descrivo io? No? Quello è il problema. Noi tutto questo, che è la parte qualitativa dell'essere umani, l'abbiamo lasciato da parte. Abbiamo rinunciato, tanto no, basta, non ci interessa, noi lasciamo fare alle macchine, tant'è che poi le macchine fanno tutto loro ormai, no? È chiaro. Quindi perché non dovrebbero guidare da sole? Perché non dovrebbero operarci da soli? Perché non dovrebbero scriversi i codici da soli? Noi oggi con l'intelligenza artificiale, ad oggi, già siamo in un momento in cui non sappiamo che cosa cazzo sta succedendo là fuori, perché abbiamo lasciato i software in grado di farsi da soli. So, se ci sembra una cosa sensata, voi fate, io trovo che sia una grossa cazzata, però ognuno chiaramente ha i suoi modi di prendere la questione, però di fatto è così. Noi ad oggi, la gran parte di ciò che accade non sappiamo come accada, perché accada, voi dite, ancora oggi non ci siamo spiegati com'è successa la crisi del 2008, tutta la faccenda dei subprime, tutte le varie questioni, l'algoritmo che dovrebbe aver sbagliato, può darsi, ma non lo sappiamo. E siamo quelli che pretendono di controllare le situazioni, tutto a posto, tutto sotto controllo. Non è casuale che le frasi siano sempre quelle, no? Tutto ok, andrà tutto bene, tutto a posto, tutto perché tranquilli, andiamo. Ma non è vero. E prima ce ne accorgiamo, magari prima riusciamo a metterci una pezza, perché finché continuiamo a pensare che invece va tutto bene, ragazzi, non va bene niente. Quello è il punto. Ora, mi pare che abbiamo finito, se non sbaglio, che non mi sbaglio. Addio, sì, beh, direi di sì. Vabbè, ok, allora, facciamo un altro break fino a domani mattina.